Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
E rieccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento su Radio Ticino, nuova puntata di Mashup.
Buongiorno, ben ritrovati, e devo dire che spero che anche a voi faccia lo stesso effetto, ma io adesso, anche se la sento tutti i giorni, sì, questa sigla di Mashup, ancora mi rallega. Speriamo che di fare questo effetto anche a voi che ci ascoltate.
Infatti, quello che noi cerchiamo di fare è soprattutto rallegrarvi e darvi, vabbè, ogni tanto qualche pensiero del passato. Noi piace andare, noi siamo fatti così, viviamo nel futuro in certe cose, nel presente, ma tanto nel passato.
Sì, perché stiamo invecchiando.
Questa è la realtà.
No, è bello il presente, ma era bello anche il passato, dai.
Assolutamente. Si stava meglio quando si stava peggio. Iniziamo con questa andando a scoprire invece il ricordo di quest'oggi.
Oggi non l'ho portato fisico, il ricordo di oggi, però so che da qualche parte in casa ce l'ho anche fisico, ma il libro dei ricordi. Tu ricordi il libro dei ricordi? No, Matteo, no, voi ricordate cos'è il libro dei ricordi?
È quello che davi a tutti i tuoi compagni, sì, certo.
Sì, avevi un librettino bello, di solito era proprio magari con la stoffa, non era un quaderno qualunque. Dentro aveva le pagine bianche, alcuni modelli avevano anche il lucchettino come il diario dei segreti, che tu avevi la chiavetta solo tu, e lo davi ai tuoi amici, anche ai tuoi parenti, sì, anche ai nonni, agli zii, e ognuno cosa faceva sul tuo libro dei ricordi? Un disegno di solito e una dedica.
Certo.
Ecco, e allora le dediche classiche erano tipo: ho scritto il tuo nome sulla sabbia, ma il vento l'ha cancellato.
Certo,
l'ho scritto nel mio cuore e per sempre c'è restato.
Bellissima questa cosa qua. Adesso poi, tra l'altro, è molto facile perché con ChatGPT tu gli dici: scrivi un ricordo che sia originale, e lui ti dice da cosa scrivere. Quindi magari, neanche devi fare lo sbatti.
E magari ti fa anche il disegno.
Purtroppo non ancora.
Non ancora.
Devi ancora scriverlo a mano.
Sentine un'altra di queste cose che ricordo dal passato. Come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia.
Questa era bella. Io mi ricordo, facevo la stessa cosa in versione smemo, cioè ci si passava la smemoranda e si scriveva. Anche quello valeva un po'.
Sì, ma non avevi. Ma questo era più alle elementari, il libro dei ricordi. Sì. La smemo, io ero al liceo, tipo con la smemo.
Certo, anch'io. No, io alle medie.
Alle medie, sì.
Però stai lì. Nel senso, però. Sì, non l'ho mai avuto.
Non l'hai mai avuto? No. Ma forse era più una cosa da femmine, sai? Eravamo più romantiche, volevamo questi disegni, questi ricordi.
No, è che avevo un'infanzia infelice, semplicemente.
Non ti hanno mai
lì
comprato un quaderno per fare il libro. Andiamo dai tuoi. Adesso guarda, te lo regalo adesso. Un bel libro.
E dopo vado a chiedere
rilegato
a tutti i colleghi.
Esatto.
Mi fai la dedica?
Ti faccio io la prima, guarda. Ti lascio la firma mia.
Fantastico, fantastico. E con il libro dei ricordi iniziamo questa puntata.
Grease.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino e questo è l'appuntamento con Mashup. Oggi, no, depositi.
Ridi? Perché ridi?
No, appunto, adesso ti vado a parlare di depositi.
Vi dico: depositi da naufragio neozelandesi. Che io non sapevo che esistessero. Perché ho pensato di condividere con voi questa mia scoperta.
È una curiosità.
Ecco,
bene.
Però andiamo negli anni 60, ma del 1800 praticamente. Perché c'era una rotta commerciale che era un po' difficile da percorrere. Parliamo di navi, siamo nell'oceano, e quindi si andava dall'Australia e dalla Nuova Zelanda fino all'Europa. Era un viaggetto mica da ridere, eravamo nel 1800, e quindi succedevano, capitano, dei naufragi abbastanza frequentemente, e quindi questi poveri naufraghi che magari riuscivano ad arrivare su un isolotto o qualcosa, ma poi lì cosa facevano?
Granaut.
Allora cosa hanno pensato per aiutare a salvare i possibili naufraghi? Hanno costruito su diverse isole così sperdute questi depositi da naufragio, che praticamente avevano dentro le cose necessarie. Se tu arrivavi lì come un naufrago,
un kit
di sopravvivenza praticamente, dove trovavi vestiti pesanti, coperte, potevi accendere il fuoco, quindi avevi la legna, equipaggiamento per la pesca, equipaggiamento anche per cacciare, e praticamente su alcune isole hanno addirittura introdotto pecore, capre, conigli, così i naufraghi potevano avere latte e carne in caso di bisogno. Finché poi li avrebbero trovati.
Ma c'era la wifi o
questo 1800, guarda, non mi risulta.
Okay.
No, tu scherzi, però hanno smesso di essere tra virgolette in uso quando poi hanno inventato le telecomunicazioni, perché adesso c'è la radiolina, stiamo affondando qui. E allora
sì, però tu con la radiolina non puoi fare il selfie e dire sad days, sono triste, e faccia triste, allora, adesso... e poi postare sullo stato di
no,
Instagram.
No, che e non quindi è... bisogna inventare anche quello.
Beh, comunque, scusami,
torniamo qui, ma bene o male è quello. Allora, e sono serviti a salvare tante vite questi depositi, perché ad esempio, faccio un esempio, l'equipaggio di un'imbarcazione nel 1864 si schiantò su un'isola subantartica durante una tempesta e 5 membri dell'equipaggio sopravvissero, sono arrivati con una canoa con il cibo che avevano e sono rimasti 19 mesi e sono riusciti poi a raggiungere un'isola vicina dove lì c'era un deposito.
Ah, okay.
Ecco, prima non c'era e quindi voilà, questi hanno salvato la vita. E poi i neozelandesi andavano a controllare tipo ogni 6 mesi, perché magari se c'era lì qualcuno che non è che poi vivevi lì 20 anni,
certo.
Quindi facevano la spola a vedere se c'erano dei naufraghi.
Erano avantissimo, non sapevo l'esistenza di questa cosa.
Neanche io, ma mi è venuto in mente Tom Hanks, hai in mente che c'è Castaway, perché proprio in inglese li chiamano Castaway Depot, e quindi mi è venuto in mente questo film dove lui è naufrago e però alla fine sopravvive.
È vero,
pure lui.
È vero, incredibile.
Cari ascoltatori di Mashup, siamo sempre qui in compagnia di Alessandra Cattori e Matteo Vanetti, protagonista come sempre della nostra rubrica di punta. Sì.
Che sta in punta a tutti, no. Giustamente. In questo senso ti do
non
ragione.
È vero, devo dire che è bellissima, perché è delle curiosità, della saggezza, delle conoscenze, della cultura in pillole. Non è che la trovi dappertutto.
Sì, anche perché qua non c'è bisogno di grandi tomi. Questa roba qua è proprio una roba che è proprio piccola,
cioè,
te la porti via.
Pungente. Va a bersaglio,
giusto. Le famiglie vittoriane tenevano dei ricci vivi in cucina come strumenti naturali per tenere lontani gli insetti.
Cioè,
proprio i ricci
sono
cucina.
Anche carini i ricci.
Ho capito, però che schifo.
Però riccio a me non fa schifo. Era peggio se tenevano un rospo.
Sì, no, chiaro, ovvio, tra i due. Però ecco, vabbè, sto pensando un po' all'igiene, ma va bene, sono piccolezze. Diciamo che all'epoca vittoriana non era quello il problema peggiore. Quando ci ignorano, ovviamente quando qualcuno ti ignora, il cervello reagisce come se fosse stato colpito fisicamente.
Davvero?
Ci rimane proprio male, ed è vero, io sono così. Quando mi ignorano ci rimangono male. Davvero. La temperatura corporea può influenzare la durata della vita più del metabolismo. Gli scienziati cinesi hanno scoperto che mantenere il corpo fresco allunga la vita.
E per questo tutti i gelidisti adesso che fanno i bagni freschi, freddi, gelidi,
certo.
Va di moda. Allora,
tu l'hai già fatta sta cosa?
No.
No, non proprio. Ma io non riesco neanche a fare la doccia fresca d'estate. Fai te.
Però dai, in Lapponia sono andata nella neve in costume da bagno. Dopo la sauna, ma lì se non lo fai, provare. Sono sopravvissuta.
Io faccio la doccia calda d'estate quando ce l'ha, capisci? Non riesco a fare neanche lì fredda.
Però dopo questo fattone comincerai a raffreddarti.
Ho mille altri motivi per avere una vita breve. Comunque, la Luna ha una piccola luna. Che orbita attorno e si chiama Cupid.
Come Cupido?
Cupido. Infatti. E orbita attorno a Urano. Niente, chi se ne frega, cioè questo non lo so.
No,
aspetta,
non
la cancello. La prossima volta, se dovessi vivere una seconda vita, non la dirò mai più questa qua. Andiamo con la prossima e anche l'ultima. In Canada, il 90% delle mucche da latte sono Holstein bianco-nere e quasi metà sono discendenti degli stessi 11 tori. C'è proprio una dinastia lattifera di questi 11 tori che ci hanno dato dentro. Quando si dice essere un toro.
E quelli lo sono.
Siete su Radio Ticino in questa puntata di Mashup direttamente dalla splendida Confederella Svizzera, dove ci sono grandi invenzioni che magari non conoscete.
Cioè, le conoscete, ma non sapete che sono svizzere, direi. Perché sono famose mondialmente. Abbiamo già parlato di alcune. Abbiamo parlato del velcro, del pela patate Rex. E oggi vogliamo parlare della Zip. La cerniera lampo.
Sì.
Ecco, perché allora non è proprio stata inventata dall'inizio qui in Svizzera, perché negli Stati Uniti nel 1851 avevano brevettato l'antenato della Zip, che erano praticamente due lembi di tessuto uniti da una serie di ganci che potevano essere chiusi o aperti tirando un cordoncino verso l'alto o verso il basso, ma insomma poco a che fare con la Zip di adesso.
Sì.
Zac zac.
Certo.
Allora, cosa succede? Quello che aveva brevettato questa sorta di pre-Zip nel 1951 1922 contatta un avvocato di San Gallo, Martin Winterhalter, e lui, questo svizzero, acquista il brevetto per 10.000 franchi.
Ok, che erano tantissimi.
Nel 1922.
Però ha voglia, cosa ne ha fatti?
Però cosa ha fatto? Dopo ha perfezionato la tecnologia, nel 1925 ha fatto nascere la prima proprio cerniera lampo, che è ancora quella fatta come usiamo adesso.
Infatti è ancora quella, e si vede, perché a volte mi si rimane attaccata,
allora,
inganciata lì.
Vai lì, dov'è? Vai a San Gallo a cercare il Martin e digli che non è proprio che funziona sempre bene. Sì. Può fare altre migliorie.
Sarebbe stato meglio farla. Cioè, ogni tanto a me mi si rompono tutte le cose con la zip ultimamente.
È vero, ma dovrà essere un problema tuo. Perché
certo.
In teoria lui ha fatto un buon lavoro, il Martin Winterhalter.
Buon anima lui. Andiamo col prossimo.
Andiamo al Bob. Però, allora, il Bob, quello che vai sulla neve, no? Non l'hanno inventato gli svizzeri, il Bob di per sé, però cosa hanno inventato? La pista da Bob.
Okay.
Perché praticamente ci sono stati dei turisti inglesi che erano in vacanza a St. Moritz, e cosa facevano? Lui, c'era un albergatore, Caspar Buttrut, appunto di St. Moritz, che li ha convinti a venire nei mesi invernali nella sua località, inglesi, località termale, però non è che stai nelle terme proprio tutto il giorno. Nel tempo che gli restava si sono inventati di prendere le slitte dei fattorini per sfrecciare lungo le strade ricoperte di neve. Questi inglesi lì hanno inventato praticamente il Bob.
La pista Bob.
No, il Bob. E poi invece l'albergatore, lui ha detto, questi andavano in strada, costruiamo una pista apposta. E nel 1884 praticamente hanno costruito una pista speciale che c'è ancora. E lì hanno fatto addirittura due Olimpiadi e percorsa a gran velocità da tutti, cioè non
hai
da
capito?
Tutti, ma dai turisti coraggiosi.
Scusa, aggiungo questa cosa.
Sì.
Tant'è che a Europa Park, nel quartiere svizzero, hai in mente il Bob, la giostra dove tu
non
vai
sono
su.
Mai andata.
Vabbè,
a Europa
comunque
è tipo una montagna russa Bob.
Bob, dove tu sei un Bob, ed è proprio nel quartiere svizzero, cioè la pista è fatta nel quartiere svizzero.
Ma gli svizzeri, se non sbaglio, sono anche forti in Bob.
Certo,
ecco,
infatti.
Quindi, ecco, viva il Bob svizzero! E sempre su Mashup siamo qui che vi teniamo compagnia anche con notizie non proprio fresche, ma interessanti, direi.
Sì, più o meno. In questo caso ritorniamo all'aprile, però del 1909. E ci tengo, siccome noi, per dimostrare che non ce li inventiamo, mostriamo gli articoli di giornale del quale stiamo parlando.
Sarebbe più difficile inventarli, che perché sono veramente, alle volte sono molto fantasiosi.
Questo qua del 18 aprile 1909 ha un titolo che, siccome è un po', non si legge bene, è Cane che morde.
Sì.
Perché sembra una O, ma in realtà è che morde, una E, però ecco, cane che morde.
Ecco.
Ok. Signor Roberto Piccoli transitava in bicicletta, fu rincorso da un cane appartenente all'avvocato generale Bruni, lì c'è proprio anche
proprio
il nome di qual è il
padrone.
Suo, del padrone, il quale, addentandolo nella parte inferiore della gamba destra, stracciò un brano dei pantaloni e riuscì a conficcare i denti nella carne, trapassando mutanda e calza.
Aveva le mutande lunghe, allora, perché cos'era? Nella parte inferiore della gamba c'aveva i mutandoni.
A quanto pare non era neanche la prima volta che accadeva, quanto affermato il cane suddetto. Spesso ricorre le persone in bicicletta, e quindi si raccomanda al proprietario di tenerlo attaccato alla catena o di munirlo di museruola. Nell'imminenza dei calori estivi, una tale misura si impone ancora di più. Quindi questo articolo è dedicato all'avvocato Bruni.
Sì, invece di dirglielo, l'hanno scritto proprio sul giornale cosa doveva fare col suo cane.
Quindi io spero che nel frattempo sia il cane che il padrone, vero che sono passati un paio d'anni dal 1909, però insomma si siano muniti.
Ma hai fatto attenzione, perché nell'imminenza dei calori estivi si impone ancora di più, perché non ha più sui mutandoni lunghi la gente, non c'ha più le calze, i mutandoni, i pantaloni, quel cane lì, danni grossi.
È quello il problema. Va bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Mashup. Grazie a tutti voi per l'ascolto.
Grazie, buona giornata a tutti, a domani.
A domani, ciao ciao.
Mashup su Radio Ticino.